il comodino dietro al sipario, pillole anticrisi sul teatro, rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.
Garella ha fatto un lavoro soprattutto sul linguaggio scritto, ossia non ha cambiato con la regia delle situazioni, non è che è andato a fare sperimentazione usando toni diversi oppure sconvolgendo la scrittura di Shakespeare. No, assolutamente no. Non trovo che ci sia la banalità nel testo. C'è banalità, a me è capitata quando ho fatto altri lavori negli anni 70, quando c'era la sperimentazione, che io guardavo quello che succedeva, ma era più che altro dare in pasto al pubblico e alla critica dei grandi bluff. Ossia, c'erano degli sconvolgimenti nella regia, e una volta ho chiesto a un regista perché usava quella chiave di lettura, ho detto non lo so neanche io, però chi se ne frega. Poi la critica trova le sue ragioni, insomma, ecco, questo è banalizzare il pubblico più che altro.
Certo, poi non sempre la critica ha l'ultima parola, perlomeno è oro colato quello che la critica poi...
Una volta la critica aveva il suo valore, attualmente la critica non esiste più, non c'è più la critica. Ossia, non si può leggere il giornale cercando la critica del proprio spettacolo e scoprire, o dello spettacolo di un collega, e scoprire che la critica esce un mese dopo, quando ormai la compagnia è finita, lo spettacolo si è sciolto. Tu leggi sui giornali anche più importanti, anche su Repubblica, sul Messaggero, io ti dico dei giornali di Roma, che escono le critiche a distanza di 20 giorni quando la compagnia ha già lasciato da tempo la città.
E questo purtroppo è una piaga, sicuramente. Allora,
la critica non esiste.
Amici radiofonica, avete ascoltato le parole di Massimo D'Apporto, intervistato per voi dalla nostra Paola, e andiamo subito alla nostra prima rubrica per scoprire com'è stato questo Otello dietro le quinte.
Dietro le quinte.
Abbiamo parlato nelle scorse puntate della critica che avevamo letto su questo spettacolo, e adesso io sono curiosa di chiedere alle nostre Rossella e Paola, che sono andate a vederlo, che cosa ne pensano di questo Otello.
Allora, devo dire che forse con Paola eravamo partite un po' con qualche pregiudizio, visto e considerato appunto quello che la critica aveva detto, ma nonostante questo siamo andate comunque per farci la nostra idea all'interno appunto sullo spettacolo. E devo dire che questa volta non sono rimasta particolarmente colpita da questo spettacolo, anzi la cosa che più mi ha fatto riflettere è stato il fatto che alla fine del primo atto molta gente si è alzata, andata via e non è più ritornata in sala.
Beh, certo, questo diciamo che da un punto di vista è sempre brutto dover dire che uno spettacolo fa male al cuore, dover dire che uno spettacolo non è ben riuscito. Voglio raccontare un pochino, insomma, gli eventi di questo spettacolo. È partito male, malissimo, perché ancora prima di arrivare sulle scene è stato, diciamo, vittima o comunque protagonista di una serie di querelle, ma soprattutto di scandali, perché l'Otello principalmente doveva essere il nostro grandissimo Alessandro Haber, e la Desdemona invece doveva essere la famosa figlia di Lavia,
Lucia Lavia,
che tanto famosa non è, ma è famosa per via di uno strascico paterno, diciamo,
e anche di questo scandalo.
Certo, soprattutto di questo scandalo, che magari i maligni potrebbero pensare che è stato costruito a perfezione. Sì, esatto, anche perché cosa avvenne? Durante le prove pare che Haber si sia, diciamo, lasciato
un po'
andare
troppo,
un po' di più su questo bacio passionale, e sia poi scaturito a uno scambio di schiaffi, altro che battute, insomma, in tutto nel linguaggio shakespeariano. Fatto sta che questo è stato il risultato di sbattere fuori letteralmente dallo spettacolo Alessandro Haber, con la presa di difesa, diciamo, nei confronti della piccola Lavia. È successivamente entrato un altro attore che ha coperto il ruolo per solo un anno,
Franco Branciaroli.
Esatto, subito dopo questo anno in cui Franco Branciaroli ha coperto il ruolo di Otello, anche Desdemona è stata cambiata, e anche Otello. Qui entra in causa quindi il nuovo Otello, che è Massimo da Porto, è la nuova Desdemona, un Otello smorto, già vinto, rassegnato, la capacità espressiva degli attori non arrivava al pubblico, a me sembrava di vedere un Otello ubriaco, senza parlare di Iago, insomma a me non è assolutamente piaciuto, né l'interpretazione né la fisicità degli attori, mancava tutto, e mi dispiace dirlo, ma forse in televisione alcune cose funzionano, ma il teatro è diverso e non tutti possono far teatro.
Infatti comunque diciamo che fare un adattamento nuovo, moderno di un classico può essere una cosa vincente, ma deve essere fatta con criterio.
Sono assolutamente d'accordo. L'approfondimento, i personaggi di Shakespeare sono personaggi taglienti che hanno punti di luce e grandi oscurità, sono veramente delineati molto molto bene, c'è un'introspezione psicologica, c'è una progressione stessa nella mente del personaggio in tutte le opere di Shakespeare, anche quelle minori, che al mio modesto giudizio l'interpretazione era abbastanza scarna, i personaggi erano poco approfonditi e quindi erano abbastanza veramente sbiaditi anche nella recitazione. Angelica Di Leo, che doveva rappresentare appunto Desdemona, mi è sembrata veramente molto impacciata, goffa sulla scena.
Certo, dispiace anche a me bocciare degli attori che sicuramente hanno fatto un gran lavoro. Io ovviamente immagino che loro ci abbiano lavorato tanto. In ogni caso questo spettacolo era in giro in tournée già da un anno e mezzo, si concludeva a Perugia. Vedere una Desdemona che sembra stia leggendo è purtroppo uno Iago che si parla dentro, che poi anche questa scelta registica di voler fare Iago che parla con il pubblico, quasi a creare un personaggio televisivo, insomma, era fuori luogo.
È proprio questo che pensavo, che gli attori sì, ovviamente fanno la loro parte, ma tanto dipende dalle scelte registiche.
Esatto. Allora, ovviamente c'è da dire che Nanni Garella, che è regista, è stato anche il traduttore e l'adattatore del testo. C'è da dire che appunto, ricollegandomi al discorso che facevi tu, se si va al Globe di Shakespeare, loro rappresentano le opere di Shakespeare, la compagnia, esattamente come venivano rappresentate all'epoca shakespeariana. I costumi sono quelli originali, nel senso, ovviamente sono riproduzioni, ma sono poveri, sono in quello stile seicentesco. Gli effetti speciali sono quegli effetti speciali che oggi a noi apparirebbero assolutamente rozzi. Le stesse finzioni sceniche, come quello di uccidersi, appunto, come finisce l'Otello di Nanni Garella, conficcandosi col vecchio metodo del gioco un pugnale nell'ascella, viene fatto, ma viene fatto con credibilità, mentre quello che mancava a questo spettacolo era la credibilità.
Bene, io direi di passare alla prossima rubrica, Le luci della ribalta, per scoprire nuove news su questo spettacolo.
Le luci della ribalta.
E questo moderno Otello è stato moderno anche nelle scenografie, anche visivamente, mi pare, vero?
Guarda, molto essenziale direi la messa in scena, il che però di per sé non è una cosa negativa, nel senso che la scena era in realtà uno spazio aperto che poteva essere usato in differenti modi. In questo devo dire che a me la scenografia non mi sembra particolarmente degna di nota, né in senso negativo né in senso particolarmente positivo. Interessante la scelta di un telo bianco su cui veniva rappresentata la luce del sole che cambiava a seconda appunto dell'arco della giornata e che avanzava a un certo punto per creare intimità e creare le stanze, se così vogliamo dire, di Desdemona. Però nulla di particolare, neanche la luce, insomma, mi è sembrata una cosa veramente molto neutra in realtà. Come
certo, anche perché ricordiamoci che in Shakespeare i personaggi hanno il ruolo principale, quindi tutto ciò che avviene dietro è secondario. E ho visto altri spettacoli di Shakespeare dove effettivamente la scenografia era assolutamente minimal, volendo utilizzare un inglesismo. Però il problema qui è questo, sì, molto interessante questo telo, come dice la Rossella, perché era un'intuizione intelligente il fatto che attraverso il telo, con questo occhio di bue, ricreare un po' la luna, un po' il sole, un po' l'alba, quindi le varie fasi del giorno, riuscirci a far capire il trascorso temporale. Quello era molto bene. I suoni, ho utilizzato anche dei suoni che erano i gabbiani, il rumore delle onde, il mare,
La tempesta,
insomma tutti i vecchi strumenti, un po' la Shakespeare, che un tempo c'era il rumorista, questi erano registrati, però c'è un fattore che forse ha lasciato un pochino invece perplessi, che erano queste finte dune fatte da questi tappetoni che sembrano quelli per fare ginnastica, che purtroppo erano troppo basse per essere dune ovviamente intralciavano il movimento degli attori, che hanno infatti inciampato più volte sulla scena. Perché voglio dire, dopo un anno, esatto, dopo un anno o sei eccessivamente stanco, e per questo mi spiego anche la mancanza di un uso diaframmatico della voce, perché è giusto che che un testo di Shakespeare, un testo classico, venga recitato senza microfono, anche perché, come tu ben sai, io sono una pura del teatro, per cui io detesto tutto ciò che viene utilizzato in teatro col microfono. Ma se non sei capace di arrivare al pubblico senza microfono, è meglio che usi il microfono.
E proprio a questo proposito volevo dire una cosa, che appunto il fatto che la scelta stilistica di non usare il microfono purtroppo questa volta gli si è ritorta contro, nel senso che già dalle quinte file, quarte file del teatro, praticamente già cominciavano a perdersi le parole. Tu immaginati quelli dei palchetti o degli ordini superiori, cioè
veramente... I poveri sfigati.
No, che pagano poco e ascoltano anche poco. Beh, purtroppo... i problemi possono essere due: o una scelta sbagliata di mettere gli attori troppo in fondo al proscenio, oppure gli attori che non sanno usare il diaframma, come dicevi tu, Paola.
Non saprei.
Io penso che fossero eccessivamente lontani dal proscenio, perché c'era uno spazio enorme davanti a noi. Ovviamente loro non sfruttavano la voce, parlavano sottovoce, erano tutti affranti, forse perché era finita la tournée ed erano disoccupati. Non lo so,
perché sono stati martoriati dalla critica e ne erano consapevoli.
Certo.
Non lo so, ci può stare. Per quanto riguarda i costumi, invece, devo dire che tutto sommato erano veramente interessanti le scelte, classiche, senza particolari elementi ricercati, però alla fine anche nella semplicità secondo me stanno le cose positive, e devo dire che da questo punto di vista mi piacevano, insomma.
Certo, no, c'è da dire che soprattutto i costumi maschili erano molto ricercati ed erano ben fatti. Anche lì potevi notare un taglio moderno ma che conservava la sua classicità. Insomma, la costumista va fatto un grande applauso. Forse devo dire che è l'unica che si salva all'interno purtroppo di un Otello che a me personalmente non è piaciuto. È un'opinione personale, la critica esiste per questo, anche se Massimo D'Apporto dice che non esiste. Posso essere d'accordo con lui sul fatto che a volte la critica esca troppo tardi, troppo, soprattutto nell'ottica del arriva uno spettacolo in città. Noi dovremmo essere capaci di leggere la critica di tale spettacolo, non dico da subito, ma almeno dal primo giorno, subito il giorno successivo dalla prima messa in scena.
Invece purtroppo la maggioranza delle critiche che si leggono non sono critiche, sono recensioni pubblicitarie degli spettacoli.
Certo, molto spesso, e questo è molto negativo, ma siccome noi non ci diamo per vinta, su tutti gli spettacoli andiamo a cercare e ricercare quando qualcuno si merita, insomma. Anche perché poi è una questione personale, se qualcuno è bravo è bravo, se qualcuno ha fatto un flop, ha fatto un flop.
Almanacco del teatrofilo.
Ed eccoci all'almanacco del teatrofilo, il che vuol dire che abbiamo terminato i nostri 15 minuti di critica teatrofila. Allora, vogliamo ricordarvi gli appuntamenti del Teatro Stabile dell'Umbria. Il 16 febbraio si ritorna con la danza sul palcoscenico del Teatro Morlacchi a Marcord, vi ricorderà certamente Fellini, interpretato da Rossella Brescia. Ricordiamo che saranno due spettacoli di domenica, una alle ore 17 e una alle ore 21.
Il 18 e il 19 febbraio invece a Solomeo sarà in scena Journal d'un corps di e con Daniel Pennac.
Invece il 18 febbraio a Gualdo Tadino e il 19 febbraio a Todi, Come tu mi vuoi di Pirandello, un libero adattamento di Masolino D'Amico.
E allora buon teatro a tutti.
Il comodino dietro al sipario. Pillole anticrisi sul teatro. Rubrica settimanale a cura di Paola Faraca, Rossella Biagi e Sabrina Fasanella.